Voglio leggerti la lettera di un fratello che si chiama Domenico. Lui ci racconta quello che lui sta facendo nella vita, la sua occupazione, e non è sicuro se è in contraddizione con la Bibbia, se è la volontà di Dio che lui continua. Vuole sapere cosa dice la Bibbia.
Insomma, lui di mestiere fa l'astrologo,
Sì.
oroscopi, eccetera.
E dice: Buongiorno fratello Giuseppe, ho visto ultimamente un vostro video dove spiegavi come alcuni fratelli in fede possono effettuare lavori come il barista, per esempio. E faccio una parentesi, era una sorella che lavora in un bar e ti ha chiesto, ma Dio approva che io lavoro in un bar? E tu gli hai detto, ma adesso se sei lì, fai tutto il bene che puoi, cerca di evangelizzare, certo non è bene che devi vivere, stare in un'atmosfera con gente che si ubriaca, che bestemmia, che corre dietro le donne. No, non è un'atmosfera bella. Però al più presto cerca di cambiare lavoro. Mentre sei lì, fai tutto quello che puoi per portare un po' di luce. Però hai menzionato, cerca di cambiare lavoro al più presto.
Amen.
E Domenico dice: Tu ci hai tranquillizzato a riguardo, ma veniamo al dunque. Esistono altri tipi di mestieri un po' particolari e in questo caso si tratta del mio mestiere. Io faccio l'astrologo. Qui entriamo in un tipo di mestiere un po' differente perché entriamo nella spiritualità. Tuttavia, l'astrologia non è una religione, ma in particolare io lo vedo come un mezzo per servire la gente indipendentemente dalla religione. La stessa astrologia riconosce la centralità di Cristo. È l'arrivo dei tempi dell'Anticristo e questo è il passaggio dell'era dei pesci a quella dell'acquario. Poco importa il consulto che un cliente può fare con me, perché senza la fede e un rapporto sano e allineato con Dio non si potrebbe mai ottenere qualcosa di buono neanche nei momenti propizi indicati dall'astrologia. E questo rapporto sano con Dio si trova solo nella Bibbia e nei Vangeli e nella nostra condotta in linea con Cristo. Spiego sempre che io posso essere un aiuto, come un nutrizionista può aiutare a dimagrire o un dottore può aiutare a guarire da un mal di pancia. Ma se non ci si conduce bene, seguendo un'alimentazione sana, tornerai grasso o con il mal di pancia. La condotta sana del corpo la si ha con una giusta alimentazione e col digiuno, mentre la condotta sana dello spirito la si ha in Gesù. Certo però, nel caso dell'astrologo, la cosa potrebbe essere diversa perché questa disciplina antichissima fa pensare alla magia e quindi fa pensare a quel passo biblico che dice: Beati quelli che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. Fuori i cani, i maghi, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Questo sarebbe Apocalisse 22. Chiede Domenico, un astrologo farebbe parte di una di queste categorie? Alcuni religiosi mi hanno rassicurato dicendomi di non preoccuparmi, perché la Bibbia si riferisce a falsi profeti che predicano una falsa parola di Gesù, interpretata a loro piacimento, o la cambiano e speculando sui fedeli anche finanziariamente e creandosi adepti. Oppure i maghi fattucchieri che sfruttano l'ingenuità a scopo di guadagnare e ridurre in povertà il prossimo, avvalendosi anche di magia nera. Mentre seguire i segni del cielo, le stelle e i pianeti è una cosa che tutti hanno fatto, fra cui i profeti biblici, i re magi. Cosa ne pensi? O cosa ne pensano le scritture? Io leggo le stelle e le posizioni dei pianeti sia sul tema natale, cioè al momento della nascita, per aiutare a capire il profilo psicologico, le potenzialità e doni a volte trascurati delle persone e riportarle a riprendere in mano la propria vita. Inoltre, leggo le posizioni planetarie presenti e future, più che per predire eventi, per consigliare momenti propizi in campo lavorativo, amoroso, per viaggiare, per spostarsi e cambiare di vita, eccetera. Questo è ciò che faccio con l'astrologia. Mentre gli oroscopi sono sempre previsioni di come andrà il lavoro, l'amore o altro, ma è quello che fanno in televisione o sui giornali e sono poco attendibili o poco dettagliati. Alcuni lo fanno bene basandosi davvero sui pianeti, ma essendo rivolti alle masse, non sono accurati per ognuno. Io non faccio questo tipo di oroscopi, bensì consulti dettagliati e personalizzati. Il consulto è da intendersi come una scoperta di se stessi, come lo si può fare da uno psicologo, ma secondo me aiuta più dello psicologo. Per le persone più sicure di sé, che non vogliono risolvere problemi esistenziali, possono invece essere interessati a conoscere momenti propizi futuri in alcuni settori di vita. Ma anche in questo caso occorre entrare un minimo della conoscenza di sé per meglio capire quali pianeti indicano i momenti migliori per lo sblocco positivo di alcune situazioni. Io mi sostengo in buona parte con l'astrologia, ma da quando ho lasciato il mio lavoro da dipendente, in più diversifico anche con altri lavoretti che faccio per mio conto da indipendente, perché per ora non mi basta solo l'astrologia per sostenermi sempre al 100%. Ma non fa niente, mi piace anche diversificare le mie competenze e prestazioni. Questo lavoro mi è venuto in soccorso in un certo senso, infatti prima non sapevo come mettermi a lavorare in proprio e staccarmi dal lavoro dipendente. L'idea di abbandonare il lavoro dipendente mi terrorizzava anche. Poi, a partire dalla malattia che è stata mondiale, e le imposizioni, il cambiamento si è fatto da solo, come spinto e sostenuto da una mano invisibile. Questo mi ha permesso di rifarmi una vita lontano dagli obblighi di punture varie, ma non solo, posso anche guadagnare in mobilità, in quanto non sono più legato a un'azienda e posso cambiare di paese e svolgere la mia attività ovunque, nel momento in cui occorre spostarsi, quando verrà l'anticristo. Perché proprio l'astrologia? È la cosa giusta? Conto comunque sviluppare altre competenze nel mondo del benessere e dell'aiuto degli altri. Ad esempio i massaggi per le articolazioni e i muscoli, o l'ipnosi per far smettere di fumare o liberare dalle dipendenze di alcol e altro. Anche l'ipnosi non so se è una pratica in linea con Gesù. Poi non so se un giorno sarei in grado di aiutare con la parola di Gesù, come fate voi. Per ora il vostro aiuto mi sostiene per rendere quanto più conforme e ispirato da Dio ciò che faccio. Poi non so appunto come sono viste dalle scritture queste discipline. Per questo vi chiedo. A presto e buon anno, Domenico. Wow! È un fratello sincero, si vede che lui ama il Signore, vuole accontentare il Signore e nello stesso tempo c'è questa contraddizione nel suo cuore. Ma faccio la cosa giusta o sbagliata? Astrologo, è una occupazione che Dio approva o no? Perché io credo che ci siano occupazioni, non lo so, per esempio fare l'avvocato per divorzi. Io credo che un cristiano vero non dovrebbe mai fare l'avvocato per divorzi, perché un cristiano vuole unire le coppie. O per esempio direttore di banca, che rovina le persone, che mette interessi troppo alti, che confisca le loro case. Non va con la nostra moralità, con la nostra etica, no? Di cristiani.
Non è il mestiere che tu sceglieresti.
E l'astrologo? Perché come dice il fratello, questo entra anche nel spirituale.
Certamente.
Cosa dice la Bibbia?
Beh, innanzitutto voglio salutare Domenico, che Dio ti benedica con la sua verità, la sua salvezza, Spirito Santo. Questa è la base per poter cominciare a camminare con il Signore e capire che il tragitto della nostra vita si attraversano valli nell'ombra, montagne alte, ci vuole veramente il Signore. In certo senso vedo che tu cerchi di trovare le risposte dentro te stesso. Solo che, vedi, per avere le risposte giuste alle tue domande, le devi cercare nel Signore, dal Signore.
È quello che chiede lui.
Sì, però lui già si è dato un sacco di risposte.
Sì,
cioè,
sì.
Lui fa una domanda, ma però mi ha dato già 100 risposte.
Sì, sì.
In certo senso è come tu cerchi te stesso. Stai cercando le risposte in te, nella tua mente. Invece devi cercare nel Signore. Il primo posto è dove Dio ti risponde è sempre nella sua parola, nel suo Vangelo. Se non fai così non puoi mai avere la certezza che sia la verità. E continuerai a brancolare nel buio di questo mondo. dove ciascuno in questo mondo in effetti crede di avere la verità giusta e sono tutte verità diverse. Tu hai una verità. Come vedi, non ti sei appoggiato su una scrittura, una verità biblica, qualcosa che Gesù ha detto, ma sono tutte cose logiche, diciamo, nella tua mente carnale. Gesù fu crocifisso in nome della, virgolette, della verità di una religione. Attenzione a quale verità cominciamo a credere. Tutte le cose che tu mi hai detto sono tutte logiche, tutte hanno un senso nella vita carnale. Quindi ogni verità oggi nel mondo, ogni verità è un idolo che ciascuno si crea. Tutte le verità sono idoli diversi, tranne quella basata su Gesù, sul Vangelo, che tu non citi. La Bibbia non ti parlerà di tutto, ma ti darà però le basi di tutto. Un soldato viene addestrato alla guerra e non puoi insegnargli tutto, che ogni situazione sarà diversa, si creeranno situazioni, difficoltà diverse. Però puoi insegnare al soldato tutte le basi principali di cui avrà bisogno. E così siamo noi. Noi, per esempio, abbiamo un piccolo corso biblico profetico che è gratuito e le cui scritture, crediamo, raccolgono le basi principali profetiche di tutta la Bibbia, quelle principali. Sei benvenuto a richiederlo. Parlo dell'astrologia. Astrologia di regola non innalza Cristo o la Bibbia. Gli astrologhi che dicono di credere in Cristo e Gesù, eccetera, magari a parole dicono che Gesù è il capo, questo, quello, però non, gli astrologi non camminano sulle scritture, tantomeno sulla parola di Gesù, ma camminano sull'astrologia, innalzano l'astrologia stessa. E questo si chiama culto, va bene, il culto delle stelle, il culto del firmamento, è un culto. Culto cos'è? Una cosa che segui nel tuo cuore. In tutta la Bibbia gli uomini di Dio e i profeti non consultavano le stelle per dare le profezie, ma consultavano Dio.
Ma è quello che Domenico dice, alcuni religiosi gli hanno detto che non deve preoccuparsi, va bene così, perché in tutte le culture, le altre nazioni hanno sempre consultato le stelle, non lo fai per fare del male a nessuno, cioè solo per consigliare la gente. E anche i tre magi sono andati seguendo la stella per trovare il bebè Gesù.
Sì, magi viene dal mago, i tre maghi. Beh, ma però c'è questo, quelli non erano parte di Israele, i tre maghi, i tre saggi. Loro potevano fare quello che volevano, perché in effetti leggendo le stelle acquisisci saggezza. Quando la Bibbia non c'erano, studiavano le stelle, Giobbe, eccetera. Cioè in tutta la Bibbia gli uomini di Dio e i profeti non consultavano le stelle, ma il Signore. Nel libro di Daniele, il quale Daniele conosceva certamente tutto delle stelle, infatti era uno dei saggi, e
Vero, sì.
ciononostante ogni profezia che Daniele fece non fu mai di avere, perché aveva letto le stelle, ma le profezie che faceva, nonostante lui era sicuramente un astronomo, astrologo non lo dice, però sicuramente era un astronomo, che l'astronomia è una scienza. Astrologia si può usare per il bene e per il male, quindi lì è meglio starne fuori. Ora, Daniele è uno dei più grandi profeti della Bibbia. Non diede mai una profezia leggendo le stelle, ma andiamo a Daniele 2, guarda. Perché lui stesso dice, Angelina devi andare a 27 e 28.
Daniele rispose al re: Il segreto che il re domanda, né saggi, né incantatori, né magi, né astrologi possono svelarlo al re. Ma c'è un Dio nel cielo che rivela i misteri. Egli ha fatto conoscere al re Nabucodonosor quello che deve avvenire negli ultimi giorni. Ecco dunque quali erano il tuo sogno e le visioni della tua mente quando eri a letto. Daniele 2, versi 27 e 28.
Cioè, tu mi dici che nella Bibbia leggevano le stelle, non è corretto. E qui vediamo Daniele che era sicuramente un astronomo. Vediamo che lui dice, c'è un Dio nel cielo che rivela i misteri. Va bene? Se le stelle si possono leggere, sicuramente c'è un sacco di saggezza nelle stelle. Però Daniele non ha fatto questo. Infatti nessun profeta. Non esiste un profeta nella Bibbia che dice ho letto nelle stelle, nessuno. Solamente Giobbe accennava, ma Giobbe può, bisogna avere pazienza con Giobbe perché non aveva la Bibbia lui. Giobbe è il libro più vecchio della Bibbia. La mia Bibbia ti dà la data del 1520, prima di Mosè.
Oh, wow.
Andiamo da Giuseppe.
Sì.
Allora, Giuseppe ha un grande dono profetico. Andiamo a Genesi 41, Faraone gli chiede. 15.
Il faraone disse a Giuseppe: ho fatto un sogno e non c'è chi lo possa interpretare. Ho udito dire di te che quando ti raccontano un sogno tu lo puoi interpretare. Genesi 41, verso 15.
Allora, a questo punto il faraone gli dice, mi dicono che tu sei in grado di interpretare. A questo punto, se Giuseppe faceva come certi perandroni predicatori di oggi, io ho il dono di qui, io ho il dono di là, io parlo in lingue, io interpreto qui, io interpreto là. Se tu c'hai il dono di interpretare profezie o di profetizzare, fallo in silenzio per cortesia e non come un barbagianni che suona la tromba, dico io. Allora Faraone gli dice, ho udito dire di te che puoi interpretare. A questo punto ecco il trampolino per Giuseppe di esaltarsi, dire chissà che faraone mi fa un pezzo grosso. Come risponde Giuseppe verso 16, Angelina?
Giuseppe rispose al faraone dicendo: non sono io, ma sarà Dio che darà al faraone una risposta. Genesi 41, 16.
Ecco, qui c'è la differenza tra il pelandrone di chiesa che vediamo oggi che vogliono tutta la gloria. Dio usa me, Dio mi usa per quello, Dio mi ha usato per quell'altro. Attenzione! Lì casca l'asino. Il vero uomo di Dio ad ogni svolta, ad ogni occasione, ad ogni opportunità dà la gloria a Dio. Non dice sì, Dio mi ha usato per questo. Devi dire non so, perché mi chiami buono. Dice, oh grande profeta, non c'è nessun gran profeta, è lo Spirito Santo. Nel Nuovo Testamento, cioè sarebbe dire oggi, adesso, 2025. Va bene? Non ci sono più i grandi Elia, i grandi Mosè, i grandi Eliseo, i grandi Ezechiele. Non ci sono più. C'è lo Spirito Santo. E chiunque di noi può profetizzare. C'è uno che ha il dono. Ci sono doni, profezia, lingue, d'accordo. Ma tutti possiamo essere piccoli apostoli, piccoli operatori di miracoli, piccoli guaritori. Ecco, sempre dalla gloria a Dio. Non, lo ripeto perché non dovete dimenticarvi, fratelli. Il momento che vi fanno un complimento, a me me ne mandano parecchi. Va bene? Sempre dobbiamo essere come degli specchi che riflettiamo. Oh fratello, così così come sei in gamba, è solo Gesù. Oh fratello, tu hai imposto le mani e sono guarito. Oh fratello qui, fratello là, è stato Gesù Cristo. Quelle persone vengono benedette, come Giuseppe. Dio ti darà la risposta, Faraone. Scusate se ripeto, ma questo è un problema oggi nella Chiesa. L'astronomia, diciamo, astronomia così come la vediamo oggi, è una scienza, l'astronomia. Non è, astrologia e astronomia sono due cose diverse. Astronomia è una scienza. L'astrologia è un'altra storia.
È quello che adesso ha scritto Salvatore dicendo: un conto è astronomo, cioè chi studia i movimenti e la composizione dei pianeti, un altro conto è predire in base al movimento astrale. Quello poi diventa astrologia, magia. E cita le scritture di Levitico 26 e 27.
Ha scritto adesso?
Sì. E
Leggimi.
l'ho letto.
No, non leggi le scritture, le
Le
lette?
leggo le scritture.
Per favore.
Levitico 20, verso 6. Se qualche persona si rivolge agli spiriti e agli indovini per prostituirsi andando dietro a loro, io volgerò la mia faccia contro quella persona e la toglierò via dal mezzo del suo popolo.
Ecco.
Verso 27. Se un uomo o una donna sono negromanti o indovini, dovranno essere messi a morte, saranno lapidati, il loro sangue ricadrà su di loro. Levitico 20, versi 6 e 27.
Ecco, grazie Salvatore, ottime scritture. Negromante o biancomante, insomma niente, qui la gloria, non ci sono madonne che tengono qua. Non vanno i santi, non vanno a me, vanno a Gesù. Quindi l'astronomia è una scienza che Dio ha creata. E i tre saggi consultarono l'astronomia per andare da Gesù. Quindi, perché? Perché Dio gli ha dato un'unzione, gli ha dato una saggezza che studiando l'astronomia sono arrivati. Non erano astrologi tipo oroscopo, certo che no. Questi qui erano gente di Dio, non erano del popolo di Israele, ma nel loro caso però andava bene, perché loro non provenivano da Israele, popolo di Dio, ma venivano da paesi orientali, tipo la Mesopotamia, venivano dall'Oriente questi tre saggi. Ma per quanto riguarda il popolo di Dio di allora, l'ebraico e poi il cristianesimo che ha seguito Israele, Dio si aspetta che noi consultiamo il nostro Dio e non consultare la sua creazione. Va bene, ma il creatore, non la creazione tipo stelle, oroscopi, tarocchi, fondi di caffè, i colli delle anatre. Leggiamo la parola, per cortesia. Andiamo in 6:8.
Sì.
17:20.
Io aspetto il Signore che nasconde la sua faccia alla casa di Giacobbe. In lui ripongo la mia speranza. Eccomi con i figli che il Signore mi ha dati. Noi siamo dei segni e dei presagi in Israele da parte del Signore degli eserciti, che abita sul monte Sion. Se vi si dice, consultate quelli che evocano gli spiriti e gli indovini, quelli che sussurrano e bisbigliano, rispondete così, un popolo non deve forse consultare il suo Dio? Si rivolgerà forse ai morti in favore dei vivi?
Alla legge,
alla testimonianza.
E se un popolo non parla così?
Se il popolo non parla così, non vi sarà per lui nessuna aurora. Isaia 8, da 17 a 20.
Va bene, cosa vuol dire nessuna aurora? Aurora, nella Bibbia inglese dice, e they speak not so, there is no light in them.
Cioè, sì.
Bella traduzione in inglese, un po' meglio, che dice, se il popolo non parla così è perché in loro non c'è luce.
Non c'è luce.
Va bene? Quindi se la gente non parla alla parola, a Gesù, alla Bibbia, allo Spirito Santo, alla preghiera disperata, se non parlano così, non sono nella luce, sono nelle tenebre. Allora andiamo a Isaia 19:3 e poi andiamo anche a Deuteronomio 4:19. Allora guarda, fratelli che ci ascoltate, seguite l'esempio di Salvatore. Anche voi potete aiutarci, perché io non è che posso mettere tutto qua. Cioè, mandate scritture, mandate se avete qualche punto, contribuite alla predicazione, fratelli, forza, datemi una mano.
Isaia 19:3. Lo spirito che anima l'Egitto svanirà, io renderò vani i suoi disegni. Quelli consulteranno gli idoli, gli incantatori, gli evocatori di spiriti e gli indovini. Isaia 19, verso 3.
Ecco, indovino qui cosa vuol dire? Fare astronomia, che nel tuo caso è astrologia, cercando di indovinare il futuro. E questa è stregoneria, non puoi indovinare il futuro. Solo Gesù ti può dire, perché scusa, tu vai da uno che fa tarocchi e ti dice, ah, tu morirai fra 10 anni. Ma non si dice alla gente quando è che muoiono. Nella Bibbia non dà un giro profeta a dire, tranne che se era una punizione, tranne che Dio lo mandava a punire. Vabbè, una volta ha mandato un profeta a dire, tu morirai. Ok, è un'altra storia. Ma vai da un tarocchino, un taroccone, un taroccastro, e paghi, e che ti fa dire quando muori. Ma non, queste sono cose che ti possono dare la depressione, ti possono... Confida in Dio, morirai quando Dio vuole.
Ma ci sono delle scritture più precise riguardo alle stelle, cioè, perché per esempio Domenico è un cristiano che non invoca i spiriti, non chiede ai morti di parlare, non dà messaggi di questo tipo. Lui legge le stelle. Ci sono scritture più precise su questo?
Ah, guarda, Deuteronomio 4, allora, Angelina. Deuteronomio
Deuteronomio 4.
4, devi andare al 19.
E anche affinché, alzando gli occhi al cielo e vedendo il sole, la luna, le stelle, tutto l'esercito celeste, tu non ti senta attratto a prostrarti davanti a quelle cose e a offrire loro un culto, perché quelle cose sono le cose che il Signore, il tuo Dio, ha lasciato per tutti i popoli che sono sotto tutti i cieli. Deuteronomio 4, verso 19.
Quindi dice, non ti sentire attratto dall'esercito celeste. Che è l'esercito celeste? Le stelle, la luna, il sole. Che ti senti attratto a prostrarti davanti a queste.
Sì.
Va bene, e allora in un certo senso consultando le stelle, tu, caro amico, come leggiamo, ti senti attratto, quindi in un certo senso prostrarti davanti a queste cose.
Dice per offrire loro un culto.
Sì, ecco, ti ho detto che appunto era un culto, vedi? Ti ho detto prima che quando te lavori sulle stelle, stai facendo culto delle stelle. Va bene? Quindi ti dicevo prima che Giobbe usava questi paragoni così. Infatti nel suo libro leggiamo che lui parla di stelle, costellazioni, delle loro influenze, le Pleiadi che influenzano, ma questo è stato perché Giobbe non aveva Gesù, va bene? Cioè lui non aveva le scritture, la Bibbia, e Giobbe nella sua saggezza, che era un uomo molto saggio, lui cercava di fare 2 più 2 con le stelle. Lui guardava le stelle e diceva 2 più 2 fa 4, ho visto nelle stelle, ma lui non aveva la Bibbia, un po' di pazienza per cortesia. Però ora noi abbiamo la rivelazione completa, abbiamo Gesù Cristo che è tutto, l'alfa e l'omega. Perché dobbiamo tornare alla creazione invece del creatore?
Guarda, ho trovato una scrittura, è un po' dura, ma è sul soggetto, parla proprio di astrologi e quelli che fanno pronostici ogni mese, cioè l'oroscopo, no? Isaia 47, 13 e 14. Dio parla al popolo Israele e dice: Ti sei stancata per la moltitudine dei tuoi consiglieri. Si levino dunque gli astrologi, quelli che osservano le stelle e che fanno pronostici ogni mese, e ti salvino dalle cose che ti piomberanno addosso. Ecco, essi saranno come stoppia, il fuoco li consumerà. Non salveranno se stessi dal potere della fiamma. Non ci sarà brace a cui scaldarsi, né fuoco davanti al quale sedersi. Isaia 47, versi 13 e 14.
Il Signore mette sotto maledizione quelli che si addentrano in queste cose perché entriamo nel mondo spirituale e lì il diavolo ci sguazza. Va bene, la Bibbia dice no, non, è tutto contro nella Bibbia, tutto, tutto. E allora tu che sei un fratello prezioso, lo vedo come parli, che tu vuoi bene al Signore, ti conviene fare un battesimo di verità. Guarda, io cerco sempre di andare da Gesù alla parola, non me ne sono mai pentito. Questo ti consiglio, non andare alla creazione, alle stelle o ad altro. Dio è geloso. Assicurati di aver ricevuto Gesù, fratello, il battesimo dello Spirito Santo. E allora, poi la Bibbia. E di nuovo ti dico, se vuoi il corso biblico, profetico che abbiamo fatto, è gratis, basta chiedere, chiedetevi, sarà dato. Scuole bibliche oggi costano capitale, durano 4 anni, 3 anni. E noi non vi chiediamo niente, lo diamo gratis, ve lo mandiamo noi, servito a casa vostra, che la parola di Dio non si può vendere. Guai a presentarsi in cielo, c'è qualcuno che voleva la nostra parola di Dio che Dio ci ha dato a noi, ma no, prima devi pagare, questo è un bordello. Certe chiese sono diventate bordelli. Se vuoi un corso teologico devi pagare, se vuoi un libro devi pagare, se vuoi una predica, i libri del predicatore devi pagare. Ma insomma, Gesù è andato lì col bastone per cacciare, con la frusta per cacciare i cambiamonete. Guarda, se fai questo, fratellino, allora ti sarà facile di comunicare col Signore, ma avendo un atteggiamento non di astrologo. Non devi andare in giro e dire sono un astrologo, devi dire sono un discepolo, un credente in Cristo, posso aiutarti. E poi non li fare pagare per cortesia. Il Vangelo deve essere gratis, se no non è Vangelo. E per essere un discepolo, come dice Luca 14, per essere un discepolo di cuore pieno, dovrei passare per una porta stretta. Quanto stretta? Guarda, verso 33, Gesù ci dice quanto è stretta la porta. Per i veri discepoli, se vogliamo essere credenti, sì, possiamo essere credenti e va bene scaldare la panca, ma per essere discepoli c'è una porta stretta, Luca 14, 33.
Così dunque, ognuno di voi che non rinunzia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo. Luca 14, 33.
Amen, dimmi Angela, ci hanno scritto?
Sì, c'è Maurizio che ha inviato questo messaggio dicendo Deuteronomio 18, da 10 a 14, ripete, non si trova in mezzo a voi chi esercita la divinazione, né astrologo, né chi predice il futuro, né mago, perché dice Dio sta per scacciare queste nazioni dinanzi a te, tu sarai integro verso il Signore Dio tuo, poiché quelle nazioni che tu spodesterai danno ascolto agli astrologi e agli indovini. A te invece il Signore il tuo Dio non lo permette. Deuteronomio 18 da 10 a 14. Cioè parla molto chiaro di astrologi qui. Grazie Maurizio.
Sì, perché sai, un astrologo ti indovina il futuro e tante cose sono vere, eh? Vedi, lo vediamo in Esodo capitolo 7, 8, 9, lì che gli astrologi e i maghi fanno dei piccoli miracoli. Va
Ma anche
bene.
se sono cose vere, qui dice né chi predice il futuro. Cioè il Signore non vuole che noi sappiamo, come tu hai detto, la data della mia morte e così via. Il Signore non vuole.
Sì, logico, costringe quella donna a innamorarsi di te, ma stiamo scherzando, questa stregoneria. Poi guarda, nessuno deve indovinare il futuro, né con pianeti né con altro, perché guarda, tu puoi andare, sono convinto che puoi andare a dei 10.000 astrologhi e tutti ti diranno una cosa diversa, più o meno così, ma non sarà mai uguale, non è possibile. Non è possibile. E allora ti troverai in conflitto. Uno mi dice così, l'altro mi dice cos'ha e rimani nella confusione. Non ci sono due astrologhi che ti diranno la stessa cosa. Ognuno seguirà la sua zucca carnale. Però la parola è una, lo Spirito Santo è uno, lo Spirito Santo ti guida. A volte io vado a predicare, capita con Angela anche qui alla radio. E tutto un tratto riceviamo la stessa cosa, la stessa risposta, persino le stesse parole, e perché lo Spirito Santo è uno. Dio ha mandato lo Spirito Santo che è uno, come dice Efesini 4, è uno. E adesso noi ci dividiamo in tante altre direzioni. E questo è il caos, questa è la confusione. Tornare al Signore, per cortesia.
Infatti il futuro che Dio vuole rivelarci lo ha messo nella parola. Ci sono le profezie nella Bibbia sul tempo della fine, su come prepararci. Quello è il futuro che Dio vuole che io devo studiare e capire per prepararmi.
Amen. 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 Guarda, qui, come abbiamo letto in Luca 14, 33, qui bisogna rinunziare a tutto. C'è un altro
Sì.
messaggio?
Un altro messaggio arrivato da parte di Giuseppe. Cari fratelli, ho ascoltato con attenzione il messaggio di Domenico. Mi sembra una persona sincera. Però adora il suo lavoro, si vede da come lo presenta, giustifica il più possibile. Come uno che ama parlare di Gesù, lui ama parlare dei movimenti degli astri e dei pianeti e profetizza nel nome di queste cose alle persone i momenti giusti per fare soldi, sposarsi, viaggiare. Le stelle e la loro Bibbia. Ha presentato il suo lavoro in una maniera davvero più zuccherata possibile. Una parola che gli darei è 2 Corinzi 6, da 15 a 18. Separati dalle tenebre, Domenico, e allora io sarò come un padre per te e tu sarai per me come figlio, dice il Signore.
Amen, grazie Giuseppe. Sì, la parola qui sembra abbastanza dura,
Sì.
Ma Gesù era anche più duro, che non rinunzi a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo. No, qui non c'è spazio per niente, qui bisogna rinunziare a tutto se vogliamo essere discepoli, rinunziare compreso l'astrologia, i guadagni derivanti, e infatti rinunziare a tutto il mondo dove Cristo è assente. Una volta mi ricordo che ero vicino a Campobasso, molti anni fa, stavamo cercando una casa da affittare, ero con un altro fratello, e cercavamo una casa da affittare ed evangelizzavamo in continuazione, e troviamo un mago, troviamo un astrologo e lo evangelizziamo, e lui anche lui parlava così, dice: io Gesù, sì, certo Gesù, lo amo, ci credo. Dice: oh, va bene allora, se io vorrei, io vengo con voi a evangelizzare. Va bene, è venuto con noi, andavo in giro. E allora si presenta con un valigione pieno di cose, dice: va bene, io abbandono tutto, faccio discepolo come voi. Mm-hmm. Ha detto: sì, questo è necessario. Bene, allora lui apre la valigia e c'è dentro vestiario, c'è di questo, c'è di quello, anche cose strane. E poi troviamo 3 coppe argentate, erano di acciaio, non so cosa, erano 3 coppe.
Uh-huh.
3 coppe in stile. E lui dice: beh, queste qui me le tengo. E dico: ah sì, cosa sono? E con questo qua io faccio dei riti, così. e questi qui no.
Cioè magia?
Sì, magia.
Riti di magia?
No, allora tu non eri sincero a abbandonare tutto. E ma dice: tanto queste qui non è che costano tanto. No, ma non ci interessano il valore, che non le vado a vendere, anzi queste qui le buttiamo via completamente, le ammacchiamo. Prima che, perché questa è magia, non le vogliono. Ma no, con queste 3 coppe, dici: io faccio questo e questo e questo. Mi ha spiegato, non mi ricordo neanche cosa accidenti faceva queste 3 coppe, non te lo saprei dire. Insomma, faceva dei riti, insomma.
Mm-hmm.
Ha detto: no, guarda, se devo fare il discepolo, queste qui da abbandonarle. Mm-hmm. Anzi, andiamo in un posto, le ammacchiamo, le buttiamo. Va bene. E lui dice: no. Devo pensarci. Ci ha pensato su un po', è tornato e dice: no, io le 3 coppe non posso abbandonarle. Mi serviranno nell'evangelizzazione, diceva. Cioè, tu vuoi andare a evangelizzare con 3 coppe, scusa. E sì, io con queste qui posso predire delle cose, posso. Ma no, quando evangelizzi ti serve solo una Bibbia in tasca e basta. Insomma, discussione, alla fine dice: no, questo non può. E gli ho detto: senti, ho detto, qua prendere o lasciare.
Mm-hmm, mm-hmm.
Se vuoi che continuiamo a vederti, addestrarti, insegnarti,
sì,
leggere la parola, insegnarti la parola, però devi abbandonare tutto, cominciare con le coppe. Lui si è preso le sue cose, preso le coppe e se n'è andato. Addio. È come il giovane ricco di Matteo, Matteo 19, che Gesù gli ha detto: abbandona tutto, cominciare con i tuoi soldi. E dice: no. E lui ha preferito abbandonare Gesù, tenersi i soldi. Va bene? Cioè, perché queste cose ti rubano l'anima. Gloria a Dio. Guarda, concludo con 1 Giovanni 2. Perché cosa parla?
Sì.
Parla che possiamo avere un lavoro nel mondo. Certo che possiamo avere un lavoro. Io ho sempre lavorato nel mondo. Però per poter servire il Signore, e non il contrario, servire il mondo, dobbiamo essere cristiani per servire il Signore, non cristiani che credono nel Signore per servire il mondo, ma servire il mondo per servire Cristo, giusto? Quindi o usiamo il mondo per servire il Signore, o usiamo il Signore per servire il mondo.
Sì, sì, sì.
E qui non c'è scelta. Mm-hmm. La differenza dove sta? La differenza sta cosa metti al primo posto. Se usi il mondo per adorare il Signore, servire il Signore, finanziare la tua evangelizzazione, i tuoi viaggi di testimonianza, di evangelizzare, di spostarti qua e là. Va bene. E allora puoi avere un lavoro nel mondo, se prima si viene il Signore. Altrimenti siamo servi del mondo e basta. Cristiani sì, ma servi nel mondo. Primo Giovanni 2, Angela. 15 a 18.
Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Ragazzi, è l'ultima ora. Come avete udito, l'anticristo deve venire, e di fatto già ora sono sorti molti anticristi. Da ciò conosciamo che è l'ultima ora. Primo Giovanni 2, 15 a 18.
Insomma, viene l'anticristo e vogliamo amare il mondo? E allora preparati ad amare il marchio della bestia, quello fa parte del mondo. Presto lo farà. Ebrei 11, Angelina. Al 13.
Tutti costoro sono morti nella fede senza ricevere le cose promesse, ma le hanno vedute e salutate da lontano, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Ebrei 11, verso 13.
Siamo forestieri, siamo pellegrini. Non attacchiamoci alle cose del mondo perché le dovremo lasciare.
Amen.
Va bene, fratelli? Non amate il mondo né le cose del mondo. Stretta è la porta. È per questo che molti entrano nella porta larga, perché amano il mondo. Bellissimo, gloria a Dio.
Ti leggo un paio di messaggi in più. Questo è da parte di Naomi, che cita Atti capitolo 8. Qui è la storia di, dovete studiarla tutto, ma è la storia di Simone, un certo che esercitava le arti magiche, e voleva lo Spirito Santo, voleva seguire Gesù, gli apostoli, ma nello stesso tempo voleva continuare con la sua arte di magia. E Pietro gli ha detto, no, non è possibile. Tu perirai insieme alla tua magia. Cioè, devi veramente dare tutto a Gesù. Devi abbandonare le cose che vanno contro Dio. Questo in Atti, capitolo 8.
Amen. Questo qui faceva astrologia, magia. Attenzione che è una direzione sbagliata, opposta. All'inizio sarà duro abbandonare perché, sai, uno si è assuefatto. Ma, come dico sempre io, il Signore può liberarti in un colpo solo, o altrimenti, piano piano, qualche giorno sei fuori. Però, occhi su Gesù.
Poi c'è anche fratello Nelu che dice, Dio vi benedica, fratelli, è strano che nel finale del 2019 tutti astrologi portavano fuori certi oroscopi per l'anno 2020. Uno più forte dell'altro, ma alla fine tutti bugiardi, perché nessuno ha previsto quello che veniva la malattia mondiale.
Esatto.
Eventi che sono proceduti nel 2020 con le chiusure di tutto. È strano, uguale, come la gente ancora dà retta a questi che si nominano astrologi. Non sono veri.
Sì, ma cosa vuoi che... Cos'è che le stelle ti dicono che viene la malattia mondiale? Cioè, guarda, più che studiare le stelle, io consiglio di studiare la stella del mattino, Gesù Cristo, Apocalisse 22, dice io sono la stella del mattino. Studiamo la stella, è una stella che parla, una stella che è venuta qui, che è salito al Calvario, è stato a crocifiggere, è la stella di Dio, si chiama Gesù Cristo. E guarda che belle parole che ci ha dato, tutte registrate nella Bibbia, è così chiaro, ci dice come amarci, come aiutarci, come perdonarci, come Lui ci può salvare, altro che le stelle del cielo. Quale stella del cielo ti può dare queste cose? Andiamo da Gesù, fratelli.
Ultimo messaggio è da parte di Roberto. Pace fratelli, io ho vissuto con una ragazza prima di conoscere il Signore e vi assicuro che quando ho fatto il passo verso Gesù ho avuto una forte opposizione da parte di spiriti o demoni proprio per questa esperienza di vivere con quella ragazza che faceva l'astrologia. Ho conosciuto anche una persona che veniva in chiesa e faceva le carte. Purtroppo ha lasciato questo mondo. Non si può servire a due padroni. Pace, Roberto.
Gloria a Dio. Che è successo? È morta? Ha
Eh no, un'altra che andava in chiesa, faceva le
lasciato
carte,
questo
quella
mondo.
è morta. La ragazza non lo so, si sono lasciati perché lui è diventato
Sì, ho
cristiano.
capito. Fratelli, fratelli, occhi su Gesù, fratelli,
E
perché
amen.
il diavolo va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Non
Amen.
siate voi la sua prossima preda.
Amen.
Occhi su Gesù, fratelli.
Grazie, Signore.
Alleluia. C'hai altre cose, Angela? D'accordo.
E ci sono altre domande dai fratelli, ma non credo che oggi riusciamo a farle. Ci fermiamo.
D'accordo.
Poi, domani, fratelli, stiamo cercando di dedicarvi tempo, se volete chiamare in diretta via Skype, per poter pregare per liberazioni, visto che la domenica scorsa non siamo riusciti a ricevere tutte le vostre chiamate. Potete farlo domani.
Quindi domani chi ha bisogno di liberazioni, venite e il
Sì.
nostro Dio è potente,
Amen.
Gesù vi aspetta, è nel vostro cuore, però c'è anche la presenza speciale. Se qualcuno ha bisogno di liberazioni, fratelli, domani è il giorno. E chi può potrebbe digiunare stasera dalla cena fino alla preghiera di domani.
Grazie, Signore.
Chi può? Chi può? Chi vuole. Bene, se non c'è altro, li salutiamo.
Sì.
Fratelli, prego per voi. In nome di Gesù Cristo,
Amen.
benedici i fratelli, Signore. Sii con loro, Signore. Aiutali, Signore. Nel nome di Gesù. Aiuti i fratelli a camminare nella parola, nello Spirito Santo, nella verità, Signore. Ad adorare il Creatore, non la creazione, dice in Romani. Capitolo 1 dice: non adorate la creazione, ma adorate il Creatore
Amen.
nel nome di Gesù,
Bella quella
Signore.
scrittura. Amen.
Aiutaci Gesù, grazie Signore.
Grazie, Signore.
Ti benediciamo, Signore.
Gloria a te,
Sappiamo
Signore.
che la tua creazione è meravigliosa, Signore, ma non si può paragonare al Creatore.
Amen.
Aiutaci a non cadere in questa fossa come molti sono caduti, Signore. Perché hanno poteri, possono fare questo, possono fare quello, hanno piccoli poteri per questo, ma questi poteri vanno usati per salvare anime, per raggiungere i perduti, per guidarli al Signore, tutti i nostri poteri, e tutti abbiamo dei poteri, chi più, chi meno, ma dobbiamo tutti convogliarli verso il Signore. Perché in cielo ci sono angeli con poteri incredibili, grandissimi, però tutti li usano per la gloria di Dio e del suo Cristo.
Amen.
Fratelli, Dio vi benedica. Voglia Dio che ascoltate, voglia Dio che voi che dovete cambiare, cambiate. Voglia Dio che voi e tutti noi che dobbiamo abbandonare qualcosa, che lo abbandoniamo.
Grazie, Gesù.
Signore, vogliamo, Signore, non rimaniamo legati ai nostri poteri. Grazie, Signore. Mettiamo i nostri, togliamoci la corona e i poteri che potremmo avere, deporli ai piedi di Gesù. Signore, abbandono tutto, Signore.
Grazie,
Chi non
Signore.
abbandona ogni cosa che ha non può essere tuo discepolo. Tutto abbandonato. Poi se è tua volontà, tu mi ridarai questo e quell'altro.
Grazie, Gesù.
Nel nome di Gesù, amen.
Amen.
Dio vi benedica, vi bacio, vi abbraccio, fratelli. Noi ci sentiremo domani se Dio vuole e Dio vuole.
Amen, sì.
Alleluia.
Ciao,
Un abbraccio,
fratelli.
un bacio.
Un abbraccio forte da noi tutti, vi vogliamo bene, Dio vi benedica, ciao.
Amen.